Buongiorno a tutti. Siamo arrivati verso la fine, verso la conclusione del sermone sul monte. Presenta ai suoi discepoli, presenta un grande numero di persone. E in questa fase finale sta parlando proprio di una cosa particolare. Questa fase particolare è proprio dei falsi profeti. C'era un pericolo all'epoca di Gesù, c'è un pericolo oggi e forse ci sarà un pericolo domani finché il Signore tornerà. Così questa mattina vogliamo leggere Matteo capitolo 7 dal verso 15 al verso 20, vedere un po' quello che il Signore ci vuole dire attraverso questi versetti. Capitolo 7 verso 15, leggo io: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così anche l'albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, e né un albero cattivo fa frutti buoni. Ogni albero che non fa un buon frutto, è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Proprio dal primo verso vediamo un comando che Gesù dà ai suoi discepoli, che dà a noi anche oggi. È un comando da praticare ogni giorno, indica di essere in continua allerta, di stare in guardia, di stare attenti continuamente. Perché siamo circondati, possiamo dire, anche fuori dalla Chiesa, siamo raggiunti da tanti messaggi attraverso la media e internet. Siamo aggiunti a un momento in cui tanti messaggi dei falsi profeti sono molto facili di sentire. Guardatevi dai falsi profeti. È un'esortazione che non dobbiamo trascurare, perché il pericolo, come Gesù fa notare qui, è reale. E la nostra concentrazione deve essere su quello che la parola di Dio ci insegna, su quello che il Signore vuole che noi seguiamo, no su quello che alcuni pensano che deve essere così. Nella Bibbia noi troviamo come i profeti parlano dei falsi profeti. Nell'Antico Testamento abbiamo degli esempi dove troviamo che si trovavano dei falsi profeti in mezzo al popolo. Il profeta Micaia al tempo di re Accab e Giosafat. Qualcuno si ricorda cosa succedeva in quel fragente? Ci stava questo profeta che dice: questo parla sempre male di me. Dice: non lo sentiamo questo. Invece ci stavano tanti altri profeti che parlavano bene. Dice: vai a conquistare, vai in questa lotta e vedrai che avrai successo. E Micaia dice di no, che tu non tornerai indietro. Infatti quello che il Signore ha detto, dice, io quello dirò. E così è successo. Non è più tornato da quella lotta, ma ha dato retta ai falsi profeti, che diceva: vai perché avrai vittoria. Poi abbiamo anche Geremia, ce ne parla dei falsi profeti, Ezechiele, Michea, diversi profeti parlano di questi falsi profeti che esistevano, che si davano come veri profeti, ma in realtà profetizzavano delle menzogne. E poi nel Nuovo Testamento Gesù che ne parla, nel Matteo capitolo 24, da verso 3 a verso 5, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Quale sarà il segno? Volevano un segno questi discepoli. Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti». Poi sempre Matteo avverte nel capitolo 24, verso 11, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, un'altra volta. E Giovanni ha avvertito la Chiesa a non credere a ogni spirito, ma discernere, perché ci sono falsi, molti falsi profeti. Primo Giovanni capitolo 2, verso 18 e poi verso 22. Leggiamo: «Ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito, Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è anticristo, che nega il Padre e nega il Figlio». Sappiamo la parola di Dio che il compito che avevano i veri profeti era di rivelare, di proclamare la parola di Dio, quello che Dio diceva. I profeti erano la bocca di Dio, possiamo dire, no? La portavoce. Erano quelli sentinelle che vegliavano sul comportamento del popolo, e attraverso di loro Dio parlò al popolo. Il vero profeta era sottomesso e fedele a Dio, rinunciando a qualsiasi volontà personale. Quando il Signore parlava, il profeta non poteva tacere. Geremia capitolo 20, verso 9, per chi vuole trovare questo riferimento. Quando il Signore taceva, taceva anche il profeta. Ezechiele capitolo 3, verso 26. Il vero profeta era chiamato da Dio, investito dalla sua autorità, e proclamava il suo messaggio, esortando o ammonendo o avvertendo il popolo. Predicava contro chi? Predicava contro il peccato, avvertendo contro la punizione di Dio o la benedizione in caso di ubbidienza secondo la legge di Dio. E lo scopo di chi profetizzava è di edificazione, consolazione, esortazione. Troviamo come Paolo dice questo in Corinzi, in primo capitolo, da verso 14, verso 3. Capitolo 14, verso 3. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, un linguaggio di esortazione e di consolazione. Ecco lo scopo. Invece, quando parliamo dei falsi profeti, come abbiamo letto, guardatevi dei falsi profeti, come Gesù esorta in questo passo, ci fa capire che ci sono e ci saranno questi pericoli. È un pericolo che appartiene al passato, ma ancora oggi ci si può incontrare. Il falso profeta è la persona che appare in superficie qualcosa, ma che in realtà non è. Pretende di avere e proclamare la verità, mentre la sua vita è la prova che lui stesso non segue la verità. Sono cose legate tra di loro. Non possiamo parlare o predicare una cosa e chiedere agli altri di farlo se noi non lo facciamo. Perché tutte queste cose prima o poi verranno fuori. Forse abbiamo anche passato di questi tempi. In Geremia capitolo 14, verso 14, troviamo scritto: il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati. Non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzogniere, divinazioni, vanità, imposture del proprio cuore. Il falso profeta molto raramente parlerà della santità, della rettitudine, della giustizia, dall'ira di Dio, ma è molto facile sentirlo parlare solo dell'amore di Dio. Dio è amore e sul resto tace. I falsi profeti predicano ciò che la gente vuole sentire, e ci sono tante chiese in cui le predicazioni vengono indirizzate in quella direzione affinché l'uditorio possa piacere. Geremia capitolo 6 verso 13-14, il Signore dice: infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna, essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. I veri profeti di Dio vivevano una vita santa, come testimonia la parola di Dio, erano riconosciuti come tali, perché erano in comunione con Dio. Al contrario, i falsi profeti erano corrotti, immorali, profetizzavano per i soldi. Sempre Geremia capitolo 6 verso 13 troviamo un riferimento, e anche Michea capitolo 3 verso 11. Predicavano ciò che la gente voleva sentire dire. I falsi profeti sono un pericolo ancora oggi. Erano un pericolo in passato, ma ancora oggi sono un pericolo per la Chiesa, perché non fanno altro che allontanano i credenti o le persone dalla verità della parola di Dio. Dobbiamo stare attenti. Gesù ci dice di vegliare su questo, di essere attenti, di essere pronti a confrontare con la parola di Dio quello che viene detto. E l'avvertimento che Gesù fa in questo, dice: riconoscerete un falso profeta. A riconoscere questo falso profeta non sarà facile, perché vediamo qui questo travestimento di cui parla Gesù. Perché vengono lupi travestiti da pecore, i falsi profeti travestono da pecore. Sembrano che essere esteriormente una pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Vediamo la falsità. Sembrano cristiani, ma non lo sono. Sembrano innocenti, ma non lo sono. Sembrano gentili, simpatici, compiacenti, parlano quello che la gente vuole sentire, ma dentro sono lupi, furbi, abili. Molti falsi profeti sembrano anche di essere sinceri, ma in realtà non lo sono. Così Paolo avverte, dice: ma gli uomini malvagi e l'impostore andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Così anche ai responsabili della chiesa di Efeso, sempre Paolo dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno tra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Non interessa nulla del gregge. Ecco perché Gesù ci dice di fare attenzione, di essere in guardia. Siamo chiamati a guardare non all'apparenza, ma a quello che è contenuto, di quello che viene predicato, di quello che viene detto. Se vi ricordate al tempo di Mosè, quando un profeta profetizzava, per controllare anche se quello era vero, quello che lui aveva detto doveva avvenire. Se non avveniva, qual era la sua fine? Il modo per non cadere nell'inganno dei falsi profeti è abbastanza, possiamo chiamarlo semplice, ma è molto salutare. Il modo per non cadere nell'inganno dei falsi profeti è conoscere le scritture, conoscere la parola di Dio, la Bibbia. Ce l'abbiamo la parola di Dio completa davanti a noi. E confrontare il loro insegnamento con quello che dice la parola di Dio. E abbiamo esempi di questi credenti di Berea, non di Via Maria, di Bereani, Atti capitolo 17, dal verso 10 al verso 11. La parola di Dio ci invita a discernere insegnamento di chi parla da parte di Dio. E sempre dobbiamo fare attenzione anche al comportamento, perché un uomo che può essere estremamente conforme al modo di vivere cristiano, mentre lui interiormente è conforme al modo di vivere del mondo. In apparenza può sembrare un vero cristiano, ma dentro stare lontano da Dio. E la Bibbia lo chiama molto diretto, l'ipocrita. E non parliamo solo di chi predica qui, ma anche del credente, di un credente contraffatto, possiamo dire. Un credente che si mette una mascherina la domenica e durante la settimana vive come lui vuole. Sembra di essere, mentre in realtà non è un vero credente. E l'invito della parola di Dio è di esaminarci per vedere se abbiamo una fede conforme alla parola di Dio. Gesù non si ferma proprio sul primo versetto, ma andando in giù leggiamo, li riconoscerete dai loro frutti. C'è un modo per cui possiamo vedere questo. Il modo in quale possiamo discernere un falso profeta o un falso credente è dai frutti. Infatti, anche se diciamo i falsi profeti, se si vestono dalle pecore, è un po' più difficile a comprendere. Qui Gesù dice, guarda che se voi vedete i loro frutti, vi renderete conto chi sono. Esorta anche a noi oggi a fare attenzione, perché riguardo ai frutti Gesù ha usato più volte anche esempi tratti dalla vegetazione, semi, piante, descrive per descrivere grandi verità. E in questo caso vediamo come dice: li riconoscerete dai loro frutti, perché è impossibile raccogliere l'uva dalle spine, perché è impossibile che uno albero cattivo fa un frutto buono. Significa avere piena consapevolezza, una conoscenza esatta, una conoscenza completa. Nessun albero può nascondere la sua identità a lungo, poiché si vedrà il suo frutto. Quindi siamo chiamati a esaminare e anche a vedere, a far attenzione su quali sono i frutti. E anche riguardo i frutti, l'immagine dell'albero fruttifero che troviamo in primo salmo dell'Antico Testamento, possiamo leggere versetto 3, Salmo 1, verso 3, dice proprio così: egli sarà come un albero piantato vicino a un ruscello, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, in cui il fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospera. Dove arrivano le nostre radici? La domanda è proprio questa. Le stiamo affondando sempre di più nella parola di Dio? O prendiamo nutrimento da dove ci capita? Il Signore ci chiederà conto anche di questo. Siamo responsabili di noi stessi. Che tipo di nutrimento stiamo prendendo? Se questo albero prospera è perché il suo nutrimento lo prende da una terra sana. E questa terra sana non è altro che la parola di Dio. Frutti. È usato nella Bibbia nel senso positivo, per esempio il frutto dello Spirito Santo. Ricordatemelo, che cosa dice? Galati capitolo 5, verso 22. È un frutto che forse dovremmo saperlo a memoria. Poi abbiamo il comportamento dei figli di luce. Efesini capitolo 5, verso 9, si riferisce a essere ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo del Signore. Un albero buono non può fare frutti cattivi, dice la parola, ma né un albero cattivo fa frutti buoni. I frutti è proprio il risultato naturale, il prodotto, la parte finale. In un modo specifico indica essere o non essere fedele a Dio. Indica se abbiamo avuto questa trasformazione di cui parla la parola di Dio, della nascita di nuovo, o non l'abbiamo avuto. Avere un comportamento appropriato secondo il ravvedimento, quindi dimostrare quello che è già successo nella tua vita o nella mia vita. Colossesi capitolo 1 verso 10 dice: uno stile di vita retto, compatibile con un discepolo vero, che si distingue tra gli altri. Se ti distingue come discepolo di Cristo, e sappiamo che ogni albero produce un tipo di frutto, è l'albero che determina il frutto. Essere un vero cristiano è qualcosa che fa parte dalla nuova natura. Non è una questione di esteriorità, non è una questione di apparenza, ma lo è che si manifesta dopo una trasformazione avuta prima. Gesù mette enfasi sulla natura dell'albero, quindi sulla natura del nostro cuore. Il nostro comportamento dipende da ciò che nutriamo, ciò che abbiamo dentro il nostro cuore. Un vero credente è un vero credente se ha compreso veramente il messaggio del Vangelo, se è stato trasformato da questo messaggio del Vangelo. L'identità spirituale è determinata da come si comporta, da ciò che fa. Comportamento rivela ciò che abbiamo nel nostro cuore, perché siamo chiamati a dimostrare in modo pratico la nostra fede. I falsi profeti non sono da subito evidenti, non è del tutto semplice o lineare come per i frutti, occorre tempo per nascere, crescere, maturare. Ma ciò che hanno dentro il loro cuore, ciò che sono interiormente, prima o poi sarà evidente. Prima o poi si vedrà. A volte bisogna aspettare del tempo prima di poter vedere se una persona è veramente un cristiano, un credente. il frutto non si vede subito, ma bisogna avere pazienza. Gesù ci esorta a considerare con attenzione il comportamento delle persone, di essere credente, perché non siamo chiamati a parlare solo, ma a vivere quello che ci dice la parola di Dio. Si diventa cristiani per opera di Dio, per la nuova nascita, lo sappiamo molto bene, Giovanni capitolo 1, verso 12 e 13. Quando riceviamo una nuova natura, succede questa trasformazione. E l'opera, per l'opera dello Spirito Santo, trasforma i nostri cuori. Quindi il cristiano non si comporta da cristiano semplicemente per imitare qualcuno, ma perché dentro di lui è successo qualcosa prima, una trasformazione fatta dallo Spirito di Dio, perché c'è la presenza di Dio dentro di lui, perché è stato rigenerato con la rigenerazione dello Spirito, produce in noi nuove prospettive, nuovi pensieri, nuovi desideri, nuove abitudini secondo la giustizia e la santità di Dio, secondo i precetti della verità di Dio. Per lo Spirito Santo che il Signore ci ha donato, una persona avrà un carattere, un comportamento come il Signore ci chiede. Galati capitolo 5, verso 22. Quindi se una persona che dice di essere credente non ama o non è mansueto, non ha autocontrollo, abbiamo ragione anche di credere che non sia così, che non è proprio quello che dice. Se vediamo in una persona fornicazione, impurità, idolatria, dissolutezza e altre cose, possiamo sospettare che quella persona sia un impostore. E la parola di Dio ci chiede di farlo, essere attenti uni agli altri. La realtà è che l'albero sano fa frutti buoni e l'albero malato fa frutti cattivi. È una realtà che conosciamo forse da vicino. Il frutto dimostra la qualità dell'albero, quindi se l'albero è buono o cattivo, i frutti si vedranno. L'albero buono denota come dovrebbe essere un albero sano, indica la salute, indica un standard elevato qualitativo, utile, benefico, in senso morale indica una qualità positiva, virtuosa, indica essere retto. L'albero sano fa il frutto buono. I frutti buoni, lo stesso significa che l'albero è eccellente, è buono, le sue radici sono approfondite dentro un nutrimento sano che è la parola di Dio. Quindi si può avvicinare con molta fiducia, si può sentire con molta fiducia. Albero cattivo indica invece malato, marcio e inutile, quindi di conseguenza i frutti sono come lui. La natura cattiva dell'albero rende impossibile qualsiasi altro risultato. L'albero cattivo è impossibile di produrre i frutti buoni, perché non appartiene, non appartiene a Dio. Versetto 19 dice: ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Il destino dei falsi profeti, come qui la parola ci dice, così come dei cristiani che non sono autentici, è il giusto e severo giudizio di Dio. Il destino dei falsi profeti e anche dei cristiani non autentici è il giusto e severo giudizio di Dio. Senza buoni frutti non c'è speranza, perché sono la prova necessaria che uno ha veramente creduto, che uno ha veramente accettato, che uno è stato veramente trasformato da questa parola potentissima che è la parola di Dio. L'albero tagliato è gettato nel fuoco, come dice qui la parola, è un'immagine del giudizio di Dio. Non dobbiamo lasciarci ingannare dai falsi profeti. Gesù avverte i suoi discepoli, come ancora oggi avverte ciascuno di noi, di essere svegli, di essere come sentinelle, dice. Di esaminare come bereani quello che viene trasmesso e di stare vicini alla fonte che è la parola di Dio. L'identità spirituale è determinata non da ciò che si dice, ma da ciò che si fa, perché quello che si fa rivela quello che è nel tuo cuore, quello che è nel mio cuore. Dobbiamo esaminarci per vedere se siamo ipocriti. Tutti siamo chiamati a esaminarci. Anche se Gesù si riferisce ai falsi profeti, siamo chiamati a esaminarci per vedere se nel nostro modo di fare diciamo delle cose agli altri, ma noi non lo facciamo. O diciamo che si deve fare così, ma noi stiamo proprio lontani. L'avvertimento è questo. Non possiamo parlare di altro. L'esortazione è questa. Questi versetti sono anche un severo avvertimento contro i cristiani ipocriti. E lo sappiamo che ci sono tanti, anche in altre, nelle chiese possiamo trovare sicuramente delle persone che dicono una cosa e fanno un'altra. Ci sono molti nelle chiese che sostengono di essere cristiani, ma non vivono quella vita per dimostrare che sono cristiani. Matteo capitolo 5, verso 8. Leggiamo: beati beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Come vediamo, Gesù mette enfasi su quanto è importante che il nostro cuore sia puro. Beati i puri di cuore. Questo si vede dal nostro comportamento, se è lineare con la volontà di Dio. E come sappiamo, anche Giacomo si riferisce al fatto che la nostra fede va pari passo con le opere. Giacomo dice che la fede senza opere è morta, non ha valore. Ma questo è possibile se siamo stati trasformati dalla grazia di Dio, se siamo stati trasformati da Dio con la nuova nascita. La vera trasformazione che si manifesta nel tuo cuore, nel mio cuore, porterà dei buoni frutti e avrà un impatto per quelli che sono vicino a te. Si renderanno conto che la tua vita è stata trasformata. Dobbiamo stare attenti. La parola di Dio ci esorta in questo ai falsi profeti. È importante distinguere l'albero cattivo e quindi il frutto cattivo dall'albero buono, dal frutto buono. Perché questo pericolo si trova anche oggi nelle nostre chiese. falsi profeti sono pericolosi perché con la loro falsa dottrina o con il loro modo di vedere le cose in modo sbagliato possono allontanare i credenti dal Signore, promuovere discussioni, divisioni, amarezza. Gesù avverte i suoi discepoli, anche a noi oggi, di non essere superficiali nel valutare insegnamenti che sentiamo, nel valutare chi ci porta la parola predicata. E non parliamo solo di questo pulpito, parliamo che abbiamo tanti canali che dovremmo fare attenzione, che cosa riceviamo attraverso di questi canali. Qual è il messaggio? Dobbiamo avere discernimento per discernere la verità dall'errore e chiedere al Signore quella saggezza di cui abbiamo bisogno per distinguere il bene dal male. E questo discernimento il Signore ce lo fa avere perché è basato sulla verità della parola di Dio. Se non andiamo alla fonte per ricevere questa verità, per cibarci di questo cibo sano, non sapremo distinguere se quello va bene o no. Più la conosciamo, più saremo in grado di individuare i falsi cristiani, i falsi profeti, i falsi predicatori. Chi ci vuole ingannare o dire che la loro variante era quella, la cosa buona. Qui dobbiamo chiederci e fare attenzione a quello che sentiamo, a quelle persone anche che dicono di essere nella verità. Perché credere e anche vivere secondo la parola di Dio, dobbiamo essere attenti che quello che si dice viene anche vissuto nella vita di chi parla. Così alla fine leggeremo questo versetto, Galati capitolo 5 verso 22. Qualcuno se l'ha ricordato in frattempo? Il frutto dello Spirito invece è uno, amore. Il frutto dello Spirito invece è gioia e pace e pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Sono tutti frutti che nella vita tua, nella vita mia si devono vedere. Perché non sono nostri, ma sono i frutti dello Spirito di Dio. E se noi lasciamo operare questo Spirito di Dio nel nostro cuore, si vedranno e quelli intorno a noi se ne accorgeranno. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Vogliamo lasciarci riflettendo su questo, su quello che nella parola di Dio troviamo come esortazioni, come precetti, come comandamenti. Il Signore ha dato un comando a discepoli, ma anche a noi oggi, di fare attenzione, guardatevi dai falsi profeti. Anche noi siamo chiamati oggi a valutare e vedere tutto quello che sentiamo, ma non alla nostra luce, al nostro parere. Forse è buono, forse no, ma alla luce della parola di Dio. Facciamo attenzione. Le nostre valutazioni che vengono fatte alla luce della parola di Dio. Vogliamo pregare. Signore, Tu hai operato in passato, stai operando oggi e sarai all'opera in futuro. Tu hai un piano meraviglioso che porti avanti, Signore, e vogliamo ringraziarti per come tu ti lasci scoprire, Signore, attraverso la tua parola. E voi che veramente comprendiamo quanto è importante conoscere la tua volontà e non la nostra. Così vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore. Per la tua parola vogliamo lodarti e ringraziarti per l'esortazione che ci hai lasciato, Signore. Aiutaci a considerare nostre, Signore, considerare quanto è importante seguire te, camminare con te ogni giorno. E aiutaci a camminare veramente con te nel nostro cammino, non solo la domenica, ma ogni giorno, che sia veramente una luce. Lì dove ci troviamo, al lavoro, a casa, vogliamo lodare te e ringraziare te, Signore, per ogni cosa. Nel nome di Gesù, Amen.